capitolo 7, versetti 24-30. Marco.
Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli rispose: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se ne era andato.
Grazie. Allora, buongiorno a tutti intanto. Ok, buona giornata. Cosa ci facciamo a Tiro stamattina? Andiamo a Tiro perché Gesù doveva sbollire, ecco, doveva farsi passare un po' di nervoso che gli era venuto a causa di quello che era successo prima. E quindi, prima di partire per Tiro anche noi e andare con lui, facciamo un passo indietro e vediamo che cosa è successo prima. Perché il nostro testo, che nella traduzione inizia con partito di là, andò nella regione di Tiro, letteralmente sarebbe forse meglio che venisse tradotto alzatosi se ne andò. Cioè va a Tiro perché rispetto a quello che stava succedendo, a un certo punto Gesù si alza e se ne va. Ne ha proprio le scatole piene. L'impressione è che vada a Tiro per sbollire. Ecco, questo quello che trovo interessante di questo testo, adesso mentre ci introduciamo e recuperiamo anche questo episodio precedente, vorrei esplicitare quello che ci porta dentro al cammino che stiamo facendo, no? Che ci porta dentro alla comprensione, alla lettura, no? Dei sentimenti di Gesù, di quello che c'è dentro a Gesù, no? Adesso vedremo anche altro, però intanto di questa pagina trovo molto significativo, molto suggestivo anche cogliere questi aspetti, no? Che ci fanno proprio vedere non solo cosa Gesù pensa, ma cosa Gesù prova. Ecco. Però appunto bisogna fare un passo indietro, e il passo indietro è il capitolo 7, che è il capitolo in cui è dedicato alle discussioni con i farisei, perché tutto incomincia con i farisei che gli si fanno intorno, farisei e alcuni scribi che vengono da Gerusalemme, lui è in Galilea ovviamente, e che incominciano con la questione dei discepoli che non si sono lavati le mani, vi ricordate? Come mai i tuoi discepoli, no? E allora, tra l'altro Marco, tra parentesi, spiega questa cosa, perché chi lo legge, sappiamo che Marco scrive a Roma queste cose non è che siano tanto chiare, no? Anche agli ebrei che sono lì, non sono farisei, e quindi deve spiegare che la tradizione, si torna dal mercato, ci si lava, si fa le abluzioni fino al gomito, e poi ci sono anche altre cose, le lavature di bicchieri, di stoviglie, gli oggetti di rame, no? Fa un inciso in cui insomma inquadra il problema dei farisei, no? Che è il problema di queste tradizioni che sono legate al discorso che già abbiamo accennato con la parabola del samaritano, il sangue e il cadavere. L'abbiamo visto ieri, un indemoniato, è la questione dell'impurità, no? Il problema dei non il problema, la questione dei farisei è questa qui, la purità o l'impurità, che è quella condizione che permette di accedere al mondo di Dio, che permette, come dire, di entrare in contatto, di attraversare quel confine. Viceversa c'è come una barriera, no? L'impurità è proprio come una barriera che impedisce questo accesso. E quindi si tratta nella testa, no? Di chi sta ponendo questa domanda di qualcosa di assolutamente essenziale, no? Perché ne va della possibilità di stare davanti a Dio, di stare con Lui, no? E stare davanti a Dio, stare con Lui, no? Vuol dire stare al sicuro, fondamentalmente. Essere dentro all'alleanza, per carità, non è che si esce dall'alleanza perché si è impuri, no? Però la vita nell'alleanza è questa vita espressa nell'Antico Testamento con quella formula bellissima, no? Che consiste nel dire: io sono il tuo popolo, tu sei il mio Dio, io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo, no? Reciproca e messa un po' girata come la si vuole girare, ma è questa formula che dice questa appartenenza, no? Allora, però se siamo impuri, questa appartenenza è come se, cioè, non è che viene meno, ma non riusciamo a stare in quell'abbraccio, non riusciamo ad accedere. Mi spiego? Cioè è una questione seria, non è una questione da poco, no? L'accesso al mondo di Dio, la vicinanza con Lui, la possibilità di entrare. È come entrare in quell'abbraccio. Non per niente, sapete, la formula dell'alleanza ha un'altra versione, che però è praticamente identica nel ritmo della frase, ed è la frase degli amanti del Cantico dei Cantici: io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me, no? Io sono per lui e lui è per me, io sono suo e lui è mio. È la stessa cosa della formula dell'alleanza, è questo: noi siamo insieme, noi ci apparteniamo, noi siamo l'uno dell'altro, noi siamo dentro un abbraccio. Però, no, ci sono come delle condizioni. Allora, la questione è seria, perché si tratta di poter stare fino in fondo in quell'abbraccio. E che cosa è essenziale, no? I farisei portano a Gesù questa cosa, perché dentro al loro mondo tutti questi sistemi qui sono come avete presente i checkpoint, no? Sono come dei... Allora, se va tutto bene, buon passi, se no, no, no? E quindi stanno facendo sto discorso, Gesù reagisce con delle parole che sono pesantissime. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Cioè Gesù pone questa distinzione, cioè di tutto questo apparato di checkpoint, no? Che sono aperti o sono chiusi, che ti permettono di passare o no il sangue, il cadavere, la morte, la lavatura, l'animale con la zampa di qua o la zampa di là, sapete, no? Tutto quello che comporta, di tutto questo sistema Gesù prende tutto, perché si sente poco. Ma non c'è il... No, ma il microfono.
Tu l'hai messo nell'altro parlante.
È una prova, no?
Ok.
E qua? E venire qua?
Ah, sotto l'altoparlante, ok, ok. Un problema che sono sicura che avrò anch'io, perché sono già sorda adesso, quindi cerco di familiarizzarmi con la situazione. Quindi la risposta di Gesù è dirompente, no? Perché prende tutto questo sistema, questo apparato, lo definisce tradizione, e lo mette in competizione, lo mette a confronto, lo sposta totalmente in nome della parola di Dio. Una cosa è la parola di Dio, una cosa è quello che vuole Dio, una cosa sono le cose che vi siete messi in testa voi e che state facendo prevalere sulla parola. Questa è una roba che non ci siamo ancora tolte dai piedi, eh? Che non si pensi che tutto si sia concluso con Paolo, la circoncisione, Gerusalemme, che non si pensi questo, perché siamo ancora dentro a una mentalità, no? Che mette tutti i sistemi di blocco, che mette tutti i checkpoint. Allora, se sei a norma di legge, se col bollino blu, se sei regolare, se sei tutto a posto, allora puoi fare la comunione, allora puoi fare questo, allora puoi fare quell'altro, allora no. Altrimenti non sei nella comunione, non sei nell'abbraccio di Dio. Mi spiego? E Gesù dice sta cosa, è talmente importante che non gli basta dirla ai farisei, a quegli scribi che sono venuti da lui, ma chiama la folla. Perché? Perché ce la devono proprio capire tutti questa cosa qua. E alla folla ripete, cioè va, no, al cuore del concetto, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Allora, queste parole ci riportano, le raccogliamo anche riportandole dentro al nostro cammino, perché qui c'è una questione, no? Se prima era una questione che emergeva come una questione di tradizione o di parola di Dio, di cose nostre o di cose sue, adesso si chiarisce ulteriormente, detta in altri modi, è una questione che riguarda il dentro e il fuori. L'esterno o l'interno, e questo a noi interessa tantissimo perché noi stiamo lavorando proprio su quello, no? Lavorare sui sentimenti vuol dire lavorare sul dentro. Allora questo discorso qui appunto a noi ci riguarda, ci interessa, perché è una via di accesso al dentro. Siccome però il discorso è tanto importante, viene ulteriormente ripreso, perché con i discepoli entrano in casa, i discepoli non hanno colto bene, cioè hanno tutti i loro dubbi, d'altra parte questo è un discorso spinosissimo che, preso sul serio, fa saltare la gran parte di tutto quello che riguarda la vita religiosa, Salta quasi tutto. Perché la questione della tradizione o della parola, la questione del dentro e del fuori, è la questione di che cosa è essenziale e di che cosa è di contorno. Quindi ci sarà qualcosa che posso togliere e non cade niente, e c'è invece qualcosa che, se lo tocco, cambia tutto. Quindi è un discorso spinoso, evidentemente, un discorso difficile, anche i discepoli quindi in casa gli chiedono, e lui: così neanche voi siete capaci di comprendere, ma manco voi capite sta cosa? Ma non capite che tutto ciò che entra nell'uomo, che dal di fuori entra nell'uomo dal di fuori, non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre, va nella fogna. E diceva: ciò che esce dall'uomo, ricordate ieri la legione, no? Esci, no? Si tratta di capire che cosa c'è dentro e farlo. Ciò che esce dall'uomo rende impuro. Dal di dentro, dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, Ecco la legione, no? Qualcuno ieri mi chiedeva, ma sono anche i vizi capitali? Eh sì, no? Vedete quanti ce n'è, no? E tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo, il dentro e il fuori. Alzatosi, se ne andò. Cioè, allora, dopo sto discorso, con i farisei, con la folla, con i discepoli, cioè dopo essere stato faccia a faccia, con chi c'ha in testa tutto un insieme di cose che non sono essenziali e che confondono il dentro con il fuori, dopo questo, e dopo ancora essersi trovato di fronte ai discepoli, ma manco voi, ecco, vi ho detto tutto questo per vedere Gesù in quel momento lì che si alza e se ne va. Cioè, come dire, basta, basta. E va nella regione di Tiro, che sono circa 70 chilometri, quindi se ne va proprio, no? Come dire, basta. Cioè, e questo è Gesù che deve sbollire, perché i sentimenti di Gesù sono anche sentimenti così. Ogni tanto, sapete, ogni tanto gli è partito anche l'embolo, cioè Gesù ha un po' di tutto dentro di sé, no? In questo momento è un sentimento veramente di dire, ma basta, non se ne può più. E andare a Tiro vuol dire andare a 70 chilometri, quindi insomma farsi già anche un bel viaggio, è proprio l'idea di andare, no? Di uscire per un po', di non trovarsi per un po' davanti, di fronte, gente che ce l'ha col gomito fino qua, con la mano così, col merletto, col pizzo, con l'incenso, con... c'è tutto per, portiamo a, nelle nostre cose, perché noi poi siamo bravissimi a... come dire, a guardare con snobismo questi farisei che insomma l'animale con la faccia così, poi stiamo lì dietro alla questione della la comunione in mano, la comunione in bocca, in ginocchio o così, cioè stiamo dentro a cose che hanno lo stesso valore della lavatura di piatti, di bicchieri, di rame, eccetera eccetera eccetera, no? E mi metto il pizzo, mi metto il coso, l'abito lungo, l'abito corto, cioè, ma vabbè. Ok? Allora Gesù piglia, si alza e se ne va a 70 chilometri, perché almeno per un po' non me li trovo davanti questi qua. E però nel fare questo lui varca un confine, perché la regione di Tiro è pagana. Andare a Tiro vuol dire andare dentro, fino in fondo, a quella impurità che tutto il discorso di prima metteva come centrale. L'impurità è un confine, no? È un checkpoint chiuso. E lui nell'andare a Tiro non solo vuole togliersi dai piedi questi qui, ma per togliersi dai piedi deve andare in territorio pagano. Il territorio pagano è impuro, perché sono pagani. E quindi vuol dire, boh, cioè vuol dire nella testa di Gesù questo confine non c'è, non c'è. Infatti lo varca, va. Mi seguite, si capisce questa cosa? Ok? Cioè la portata del fatto di andare dopo un discorso del genere in un territorio che proprio, cioè questi qui sarebbero diventati blu a pensare una roba, no? Sapete che, cioè, quando Gesù viene processato è Pilato che deve uscire per parlare, no? Con il Sinedrio, perché loro non entrano, perché se entrare, no? Ma anche Pietro, Cornelio, tutta questa questione, no? Quindi, boh, è come lui va, basta, il confine nella testa non ce l'ha e lo varca. Però, entrato in una casa, non voleva che nessuno lo sapesse. E questo ci dice due cose. Uno, Gesù non solo varca il confine, ma lo fa andando a casa di qualcuno. Il che significa che lì ha degli amici. In questo territorio pagano, in questo territorio impuro, Gesù ha degli indirizzi dove andare, conosce gente, a agganci, a amicizie. Che significa, no, confermare il fatto che nella sua testa quel confine non c'è. Si capisce questo? Ok? Cioè, non va a caso a fare un giro, va in una casa. Ora, non è che possiamo pensare che va in una casa a caso, no? Cioè, suona il campanello, ma sarei Gesù di Nazareth, niente che mi ospitate, cioè, chi caspita, no. Se va a casa di qualcuno, che lo conosce, ok? Quindi, conosce delle persone, in quel contesto ha relazioni. Però non voleva che nessuno lo sapesse, vuol dire che lui dentro la testa quel confine non ce l'ha, però in quel momento non vuole fare di quello sconfinamento una missione. E questo è significativo, no? Cioè, e lo raccogliamo anche dalle parole che dirà dopo alla donna, no? Bisogna prima dedicarsi ai figli, poi, no? Non è che lui dice no, sta cosa proprio no, perché a voi no. C'è un prima e c'è un poi. Nella sua testa il confine non c'è, con i pagani non c'è, con il mondo impuro non c'è, però c'è un prima e c'è un poi. Dice, non è una questione di cui intende in quel momento fare una missione. Quello sconfinamento non vuol dire iniziare a predicare lì, iniziare a fare lì le stesse cose che sta facendo con i suoi in casa. Perché? Perché prima i figli? Perché ne ha già abbastanza dei figli. Perché già coi figli è dura. Perché già coi figli ogni tanto se ne deve andare per sbollire, quindi dice non è il caso, io immagino, di andarsi a cercare altre rogne, sinceramente. Che è comprensibile e ci restituisce anche, no, questa immagine di un Gesù consapevole dei propri limiti anche, no? Umanamente parlando, come dire, ne ho già fin qua di tutto quello. Poi tenete conto, questo è il Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Marco la condanna a morte di Gesù viene pronunciata all'inizio del capitolo terzo. Viene detto lì e poi non verrà più detto perché è deciso in quel momento che deve morire, cioè subito. Quindi in tutto il Vangelo di fatto Gesù è un dead man walking, come si dice, no? Un uomo morto che cammina, sapete, no? Cioè come è un condannato a morte che sta semplicemente in attesa di esecuzione. Mentre negli altri Vangeli c'è tutto, no? Una cosa e poi si arriva. Qui questa cosa è anticipata, quindi vuol dire Gesù come è già in una situazione, non ha nemmeno il tempo. Non solo ha già problemi fin qui in casa sua, ma ha già un tempo di scadenza, non ha manco il tempo ragionevolmente, no? Di allargare i confini della missione. Mi spiego? E quindi non voleva che alcuno lo sapesse. Nella sua testa il confine non c'è, ma non è il momento, ha poco tempo, razionalizza, si è organizzato, ecco, no? Si è in fondo... Si è dato un limite, si è dato dei tempi, si è organizzato interiormente. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito immondo, si presenta. Attenzione, il testo greco al versetto 25 in realtà inizia con «alla eutus», che non so perché non venga tradotto, però laetus vuol dire ma subito una donna la cui figlioletta era posseduta. Quindi va in una casa, non voleva che nessuno lo sapesse, ma subito arriva questa donna. E io questo subito lo raccoglierei perché dice che da una parte c'è un Gesù che si è dato dei tempi, che lo sa che poi questi confini non ci saranno più, ma non è il momento. Subito arriva lei a dire che lei il tempo di aspettare non ce l'ha. Noi possiamo darci, questo lo possiamo portare anche nel nostro, noi possiamo darci tutti i tempi che vogliamo, ma la gente che sta male, le persone non hanno tempi biblici a disposizione. Lei non ce l'ha quel tempo. Lei adesso sta male. E quindi subito si presenta. Lei ha questo problema, ha una figlia posseduta da uno spirito impuro. Sentite il legame con tutto l'argomento precedente. Sono due testi che sono proprio collegati, no? C'era tutta la questione dell'impurità, ora lei non solo ha una figlia che è posseduta dallo spirito impuro, questa donna è un trionfo dell'impurità, per un sacco di motivi. Uno, perché ha la figlia con lo spirito impuro, quindi insomma già basterebbe. Due, è pagana. Tre, non solo è pagana perché evidentemente è di lì, e questo viene proprio specificato, no? È sirofenicia di lingua greca, quindi non c'è dubbio che fosse magari una giudea che abitasse, no, della diaspora, che abitasse là, no, questa è proprio pagana di lingua greca. Attenzione, sirofenicia. Ci sono degli studi che dicono che questa espressione nella zona di Tiro all'epoca nessuno l'avrebbe mai usata. Questa espressione si ritrova nella letteratura latina, greca, classica, soltanto in alcune circostanze, nella zona di Roma, perché è quello la zona del Vangelo, ed è sempre con un significato dispregiativo. Quindi è un linguaggio che usa Marco, no? Per far capire un elemento in più, non solo una donna pagana, ma una donna pagana descritta secondo un titolo dispregiativo che dice qualcosa di malfamato. Quindi è pagana, ha una figlia con lo spirito impuro, probabilmente è anche una persona equivoca. Infatti, viene da dire, colpisce, non ci sono uomini qui di contorno rispetto a questa donna, c'è lei e c'è sua figlia, no? Non ci sono appartenenze, no? E questo rende, no, la sua situazione probabilmente equivoca, va a sapere. E più c'è un'altra cosa, un elemento di sicuro, no? Confine, è una donna. E le donne, sai mai, no? Sai mai se sono impure o no? Bisognerebbe sapere, mica ce l'hanno scritto in testa, se hanno il ciclo in quel momento, no? E quindi per sicurezza meglio sempre star lontano, perché il sangue è un tabù. E quindi questa donna è proprio un trionfo dell'impurità e si presenta lì subito, perché lei il tempo di aspettare non ce l'ha. Lei ha una figlia con uno spirito impuro, cioè lei ha un problema serio. Un problema serio. Non stoviglie, piatti, bicchieri, rame, gomiti e mercati. Non pizzi e merletti. Ci sono i problemi che ci facciamo noi e poi ci sono i problemi seri. Lei ha un problema serio. Non solo, ma vedete, dicevamo, questa cosa del fatto che lei è dentro, no, è immersa nell'impurità che farebbe inorridire i farisei, ma questo passaggio tra la diatriba con i farisei e lei, sullo stesso tema peraltro, dice il passaggio dalle idee, dai principi, alla realtà. Ricordate l'Evangeli Gaudium, no? La realtà è superiore all'idea. Uno dei principi che subito il Papa ha voluto mettere con chiarezza all'inizio del suo pontificato. E qui c'è proprio questo passaggio, no? Là si discuteva appunto piatti, stoviglie, bicchieri, pizzi, merletti, no? Le idee, i principi. Ma adesso dai principi si passa alla persona, perché dietro i principi ci sono sempre le persone. E le persone non hanno tempo di aspettare. Si capisce? Appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi e lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Questa è una cosa bellissima, perché vedete il dentro e il fuori rispetto a questo confine. Dentro a quel confine c'è gente che di fronte a Gesù si trova sempre a disagio. Fuori, eppure sono i figli. Fuori da questo confine c'è una donna che non ha niente di tutto quello che serve per stargli davanti, per essere nella comunione con Dio, eccetera, no? Però che sa benissimo chi è lui, di avere bisogno di lui e del fatto che lui è perfettamente in grado di aiutarla. Si capisce questa cosa? Guardate, io adesso non so se riesco a dirla bene, però sono più di 20 anni che giro per queste cose qua. E mi sono ritrovata in contesti molto diversi, no? Delle volte anche davanti a persone, magari capitate lì per caso, che non c'entravano niente con la fede, niente. Ma c'è una tale, come dire, non lo so come definirla, ma paradossalmente più le persone sono lontane, più sono, come dire, recettive nei confronti della parola. E più quando parli del Vangelo e di Gesù, ci sono. Paradossalmente, io mi ricordo, la prima volta, sono stata 2 volte invitata a fare una lezione divina in seminario. La seconda volta meglio, ma la prima sono uscita sconvolta, veramente. Perché io parlavo, cioè io normalmente quando parlo mi accorgo dagli sguardi delle persone, se ci sono, se non ci sono, se mi stanno seguendo, se quello che sto dicendo passa, si viene recepito, mi accorgo, no? E normalmente questo succede. Madonna, mi sono trovata lì, di fronte a persone, cioè, elettroencefalogramma piatto. Cioè così, come se quello che si stava dicendo fosse proprio inaudito. Ho detto, però, capito che voi dovreste essere gli addetti ai lavori, cioè. E questo mi ha fatto molta impressione, no? Perché veramente fuori dal confine c'è, uso un'espressione di una mia amica, ma mi piace molto, c'è una chiesa che non sa di esserlo, ma lo è. Che ha, come dire, un'attitudine al Vangelo impressionante, che lo sa di avere bisogno di Gesù. Dentro, a volte, c'è chi si trova a disagio con lui. Più sei invischiato nei pizzi e nei merletti, più sarai a disagio col Vangelo, c'è niente da fare. Guardate, tanto è vero che una volta parlando, e questa era una donna, parlando in una chiesa, in una, sì, una parrocchia, era per di più sulla roba delle donne, le donne nella Bibbia, eccetera. Faccio tutto un discorso sempre sui testi, perché non è che mi invento le cose, no? E alla fine viene questa tipa qui, arrabbiatissima, e mi fa, ma lei sempre cosa, il Vangelo, la Bibbia, faccio sì, vabbè, da dove devo prendere le cose? Ma lei lo legge il catechismo? Faccio, ascolta, dice, io sì, se ne ho bisogno lo leggo, ma lei il Vangelo lo legge? E mi fa, ah, in chiesa lo ascolto, mi basta quello. Allora, più sei invischiato nelle tradizioni degli uomini, più sei a disagio col Vangelo. E paradossalmente sei molto dentro il confine, talmente dentro che lo rimarchi, che lo, no, lo, lo, confermi, lo affermi, lo difendi, tutto quello che vuoi, no? Però fuori c'è una chiesa che non sa di esserlo, fuori ci sono donne immerse, no? Totalmente inzuppate in questioni di impurità, che però lo sanno benissimo chi è Gesù, cosa può fare per lei e che ne ha bisogno. Lui le risponde in questo modo, che però abbiamo già detto, lascia prima i figli, poi i cani, sono, no, quell'espressione con cui venivano indicati i pagani. Questa è una questione, abbiamo già detto, di prima e di poi. Ne ho già, dice, ascolta, ne ho già fin qui coi figli, abbi pazienza. Perché lui lo sa benissimo che se fa una roba del genere, dopo 3 secondi, sono tutti lì. No, ve lo ricordate? A Cafarnao ha guarito un indemoniato, primo giorno che ha fatto qualcosa, si è alzato al mattino, è andato sul lago, ha chiamato 4 discepoli, è entrato in sinagoga, ha guarito un indemoniato, è entrato in casa di Pietro, ha guarito la suocera, alla sera aveva tutti i malati di Cafarnao fuori dalla casa di Pietro. Quindi lo sa che se fa una roba del genere, alla sera sono tutti lì, e quindi dice, no, ascolta, no? Prima, poi. Ma lei gli replicò, bellissimo, ma lei gli replicò. E bellissimo perché? Perché abbiamo visto che lei sa benissimo quale autorità lui è. Lo sa a tal punto che è convinta che lui possa benissimo liberare sua figlia. Lei sa che sua figlia è posseduta da un demonio, ma vede in lui un'autorità superiore. Cioè, voglio dire, la donna che replica a Gesù non è una sprovveduta, è una che ha la precisa consapevolezza di chi ha davanti. Si capisce sta cosa? Sa quale autorità lui possieda, ma gli replica. La sentite sta libertà? No? La libertà in lui e Gesù, e va bene, no? Ma è la stessa libertà di Pua e Scifra. Ve le ricordate queste due donne? Sapete chi sono? Capitolo primo dell'Esodo. Sono due ostetriche, no? Le due levatrici che, quando il faraone dà l'ordine di uccidere i bambini maschi degli ebrei nel momento stesso in cui nascono, dà l'ordine alle levatrici perché siano fatti fuori, perché il faraone... e loro non lo fanno, e poi lui si accorge che non l'hanno fatto e va a chiedere il conto, perché non avete fatto questa cosa? E il testo dice, le levatrici risposero. Poi si sente anche la risposta, ma già dire le levatrici risposero è tanta roba, perché quello è il faraone, e il faraone in quel momento davanti a loro per l'Egitto è il Dio, più di lui non c'è nessuno, ma queste rispondono. E rispondono pure prendendolo per i fondelli. Ah, ma guarda, le donne ebree quando partoriscono sono più forti delle egiziane, non arriviamo in tempo. Cioè, che proprio... cioè, è una bufala colossale, non esistono donne che partoriscono in un modo diverso perché sono egiziane o perché sono... Ma tanto possono contare sul fatto, questo cosa ne capisce di come partoriscono le donne? Lo facciamo fesso noi. Ce lo fanno pure fesso. Che vuol dire che davanti a quest'uomo che si presenta come un Dio lo trattano per quello che è un uomo che, come tutti, può dire stupidaggini. E quindi, di fronte a qualcuno che dice stupidaggini, si risponde e si fa diversamente. Ora, la sirofenicia non è di fronte al faraone, è di fronte a Gesù. Ma è di fronte ad una persona di cui conosce fino in fondo l'autorità, ma ha la libertà di replicargli. Perché ha detto una cosa che a lei non sta bene. Guardate che la idealizzazione delle donne zitte, silenziose, sottomesse e nascoste è una bufala, eh? Se leggete i Vangeli, le donne non sono silenziose. Le donne parlano, replicano e spostano la storia. Nell'Esodo hanno spostato la storia di quel popolo. Qui questa donna sposta Gesù e gli dice candidamente: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli, ma sai cosa c'è, Gesù? Che differenza c'è? L'unica differenza rispetto alla tavola è se sei seduto comodamente sopra o se sei accovacciato sotto. L'unica differenza è se ti arriva una pagnotta intera o se ti arriva una briciola, ma la fame è la stessa. Al di qua e al di là del confine, se ci passa sopra un treno, un camion, se la vita ci sta mettendo al muro e non ne possiamo più, soffriamo nello stesso modo, piangiamo nello stesso modo, abbiamo fame nello stesso modo, abbiamo sete nello stesso modo. Se c'è una differenza rispetto alla tavola è dove stai seduto e quanto pane ti arriva. Ma quello che sfama loro, sfama me, che differenza c'è? La sentite questa cosa? Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Allora, alcune cose, no? Intanto guardate, Gesù, di fronte a quello che lei dice, capisce che ha ragione lei. Gesù cambia idea. Noi che siamo qui a cercare di entrare dentro i sentimenti di Gesù, dentro la sua testa, adesso siamo di fronte a un uomo che ha la capacità di ascoltare, di cambiare idea, di spostarsi. Perché? Che cosa l'ha spostato? Quello che lei gli ha detto. In Marco è diverso da Matteo. Matteo dice: per la tua fede vai, la tua figlia è guarita. In Marco dice: per la tua parola, è diverso, è molto più forte in Marco. Per la tua fede vuol dire: siccome ti sei fidata di me, tu ti fidi talmente di me che io non posso fare altro, no? Che, cioè, la fede molto spesso è questo che lo muove, no? La fiducia che le persone hanno in lui. Qui c'è qualcosa di diverso, qui c'è la parola della donna, non la fede della donna, la parola, è la tua parola che mi fa agire, è la tua parola, è quello che hai detto. Qui è Gesù che riconosce che la parola di quella donna ha più ragione di quanta ne avesse lui. E quella parola lo costringe, paradossalmente, no? A fare quello che aveva detto ai farisei. Perché i farisei aveva detto sostanzialmente che quello che conta è quello che c'è dentro, che questo confine non c'è, che quei checkpoint non ci sono. L'aveva detto, ma non l'aveva fatto. Lei, no, lo inchioda di fronte, no, alla sua stessa parola: fai quello che dici. E quello che lui aveva detto è che quello che conta è quello che c'è dentro. Tra il dentro e il fuori è quello che c'è dentro all'uomo. Però lei gli fa vedere che dentro al cuore delle persone non ci sono soltanto impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Dentro al cuore c'è anche il desiderio. C'è anche la fame, la sete. Lei gli ha messo di fronte la sua fame, la sua sete, il suo bisogno, il suo desiderio. Dentro il cuore c'è anche questo, ed è questo che sposta Gesù. È quello che c'è nel cuore delle persone che lo attira, lo sposta, lo cambia, lo convince. lo attrae. E il desiderio che c'è nel cuore di questa donna lo porta fino in fondo, oltre quel confine di cui lui aveva parlato. E così Gesù si ritrova a fare quello che aveva detto per la parola di quella donna quel giorno. Allora io non so se si capisce, no, in che senso tutto questo ci riguarda. C'è dentro, come abbiamo detto, il dentro e il fuori. Ed è il dentro che muove, è il dentro che attira, è il dentro che è determinante per attrarre Gesù, per portare Gesù verso, no, quella comunione, quell'abbraccio, quell'essere l'uno dell'altro, l'uno per l'altro, che era quello che volevano i farisei. L'intenzione è buona. Quello che si vuole, che poi anche questo volere avere gli stessi sentimenti di Gesù, no? L'abbiamo detto, non è che stiamo qui a ragionare sui sentimenti di Gesù perché poi vogliamo, no, migliorare la performance. Non è questo. È per ricambiarli, è per stare insieme, è per godere insieme l'uno dell'altro, per essere in quell'abbraccio, per potersene andare insieme nella vita ogni giorno, mano nella mano, saldamente con lui. A questo serve. Non è per riuscire a fare qualcosa che non avevamo ancora fatto, perché eravamo un gradino indietro, adesso passiamo il livello e raggiungiamo anche questo, cosa, ci mettiamo una medaglia, wow, abbiamo anche i sentimenti, chi se ne frega. Cioè il punto è essere insieme, essere nell'abbraccio con lui. Ma quello che lo attira dentro a questo abbraccio, quello che ci, proprio ci tiene lì, mano nella mano, è quello che abbiamo dentro. Non quello che facciamo fuori. Allora c'è il dentro, c'è il fuori, c'è la parola o c'è la tradizione. E poi c'è un Gesù che si arrabbia, che non ne può più, che si organizza, che fa delle cose, che pensa delle cose e che però è anche capace di ascoltare, ascoltare tutto. Anche una donna pagana che quel giorno lo riporta a se stesso. Ecco, buon lavoro.